Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino, paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
La prigione è un tempo che sembra fermo. Lord, I ain't got long at your mother's home. Pray for me, oh, mama. Pray for me, pray for me. Lord, I got a long hold over. I can't go free. No more, my love, no more, my love, Lord, I'll never turn back, no more, I found death.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, scusate questo breve ritardo, sono le 15 e 7 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9, oggi è mercoledì 5 di maggio, dunque buon maggio, buona giornata a tutti, buon inizio di questa primavera che si presenta per coloro che sono privati della propria libertà abbastanza problematica, perché insomma il sovraffollamento continua, le misure ventilate o strombazzate o comunque insomma, promesse dal governo, dai funzionari del ministero, in realtà pare che non vedano luce, quindi chiacchiere tante, fatti pochi, la situazione continua ad aggravarsi, la presenza in carcere è aggiunta a livelli spaventosi, superiore di parecchio a quella che viene chiamato il livello di guardia, che è già una volta e mezza quello, diciamo, la presenza tollerabile. Questa è oltre la presenza, siamo oltre la presenza tollerabile. Il record delle presenze in carcere di questi anni dal dopoguerra in avanti è il numero maggiore di detenuti e detenute presenti nelle carceri italiane. È un bel record da far vergognare, proprio nei giorni in cui, sapete, sentite dalla radio, televisione, sui giornali, si appresta a festeggiare 150 anni di questa miseria di Stato unitario, che tra le tante miserie che ha messo in piedi, guerre, guerre spaventose, povertà, spaccatura del paese tra poveri e ricchi, insomma le feratezze, oltre tutte le feratezze che ha fatto anche il carcere. Carcere sempre molto forte in questo paese, e che si sperava che con l'avvento della Repubblica, chiamata Repubblica Democratica, ci fosse dato appunto un grosso colpo alla carcere. Invece niente, siamo a livelli spaventosi. E che cosa dice? Vediamo, perché c'è questa, come dire, questo ping pong sul fatto del se si può fare un decreto legge, quindi per accelerare i tempi rispetto alla messa in arresti domiciliari a coloro che hanno meno di un anno di carcere ancora da scontare, che svuoterebbe il carcere, secondo i calcoli del Ministero, di 7.000-7.500 persone, quindi con niente, una goccia d'acqua, però poi pare che invece il governo ci ha ripensato. Allora, i tempi volevano accelerare la discussione sul disegno di legge, perché questo provvedimento si può fare per un disegno di legge, è un disegno di legge che va in una delle due camere, inizialmente viene discusso, nel caso venga approvato passa all'altra camera, ci vuole appunto la stessa approvazione, l'approvazione dello stesso testo nelle due camere, se ci sono delle modifiche in una delle due deve tornare all'altra, quindi i tempi sarebbero sicuramente lunghi, anche perché viene messo in calendario e non è che viene messo al primo posto. Tutti i tentativi fatti da alcuni parlamentari di accelerarne sono stati appunto bocciati e quindi i tempi si allungano. Il decreto legge non si fa, tra l'altro non sarebbe nemmeno ci striderebbe un po' sul terreno costituzionale, perché un decreto legge su questi problemi non è che si potrebbe fare, potrebbe avere delle sanzioni da parte della Corte Costituzionale. Il problema è che questo sovraffollamento non è da oggi, va avanti con un ritmo prevedibile da quando hanno iniziato a produrre leggi che mandano in galera sempre più persone. L'incremento è di 800-900 persone in più ogni mese, quindi il calcolo si faceva presto, quindi potevano iniziare 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, diciamo, a fare un provvedimento di questo tipo, quando hanno visto che l'indulto del 2006 in realtà non aveva svuotato inizialmente, però poi siccome era caduto in un periodo, l'indulto è caduto in un periodo in cui c'erano già tantissime leggi fatte dai vari governi, prevalentemente quello di centrodestra, però anche cui non si era sottratto nemmeno tanto no? Quello di centrosinistra, perché le aveva avallate queste leggi, non è che le aveva abrogate. E le leggi, ci riferiamo alla Cirielli che fa aumentare le pene per i recidivi, ci riferiamo alla Bossi-Fini, alla Fini-Giovannardi, al fatto che l'immigrazione è diventata un reato se uno non ha tutte le carte a posto e così via, quindi una serie di leggi che fanno aumentare l'ingresso in carcere per comportamenti che prima non prevedevano l'aspetto penale. E questo fa aumentare, quindi si sapeva, la situazione è drammatica. C'è ancora questo palleggiamento tra il Parlamento e il Governo, probabilmente non se ne farà niente, intanto si avvicina l'estate, succederanno cose spiacevoli sicuramente, speriamo che insomma, non si facciano male i detenuti, almeno questo, insomma questo è quello che volevamo dire. C'è poi questo fatto della conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Stefano Cucchi, su cui vorremmo dire qualcosa, una cosa veramente gravissima, perché ribalta completamente i termini con i quali appunto si dovrebbe ragionare. Allora, a proposito del caso di Stefano Cucchi, l'avrete letto, ne abbiamo parlato anche sabato mattina nel corso della rassegna stampa del sabato mattina, e però merita appunto riparlarne, anche perché non è detto che tutti l'abbiano ascoltata. Dunque è uscito proprio sabato, venerdì sera, sabato, i giornali hanno dato, le agenzie, chiusa l'inchiesta, cadono le ipotesi di omicidio colposo, leggiamo una dei tanti articoli dei giornali che hanno raccontato praticamente la conclusione di questa indagine, cadono le ipotesi di omicidio colposo e preterintenzionale per i 13 indagati nell'inchiesta relativa alla morte di Stefano Cucchi. Sui 3 agenti accusati del pestaggio del giovane romano, morto lo scorso 22 ottobre, adesso gravano solo le accuse di lesione e abuso di autorità, che sono dei reati piccolissimi, per il quale non rischiano quasi niente, escludendo di fatto l'ipotesi di omicidio preterintenzionale, perché il pestaggio avrebbe potuto far scattare quell'ipotesi, ma non è scattata. Vediamo perché. Per gli altri 10 indagati, tra funzionari della pubblica amministrazione, medici, infermieri dell'ospedale Sandro Pertini, cioè del reparto dei carcerato del Sandro Pertini, dell'ospedale in cui Cucchi fu ricoverato, decadono sempre le contestazioni del reato, anche per questi cadono omicidio colposo, ma pendono invece le accuse di favoreggiamento, abbandono d'incapace, abuso d'ufficio e falsità ideologica. Per i funzionari del Ministero la falsità ideologica è perché la cartella che riguarda Cucchi non porta i dati esatti, porta dei dati sbagliati rispetto al suo stato di salute, quindi c'è questo che si chiama falso ideologico, e per questo è incriminato il responsabile del provveditorato, entro la cui giurisdizione c'è anche il repartino del Pertini, che riguarda un po' tutte le carceri del Lazio, e altri funzionari, e poi i medici e gli infermieri per abbandono d'incapace, perché non era in grado di alimentarsi da solo, abuso d'ufficio appunto, soprattutto abbandono d'incapace, e questo è un reato già più grave. E vabbè, al di là delle quantificazioni giuridiche di chi ci dice questa nota, per la loro intrinseca natura sono temporanee, non definitive, e pertanto suscettibili di modifiche. Qui c'è l'avvocato che dice una serie di cose. Ecco, noi su questo, però, io volevo dire semplicemente una cosa, perché adesso il magistrato, praticamente in Italia, ragionando su una serie di testimonianze, dati, cartelle, eccetera, perizie, è arrivato alla conclusione che i maggiori responsabili, perlomeno secondo queste accuse, in termini di anni di galera che rischiano, sono i medici, perché l'abbandono di incapace può portare fino a un certo numero di anni, poi non li prenderanno, però può arrivare fino a 7-8 anni. Gli agenti che l'hanno pestato, il pestaggio quindi è stato confermato, rischiano soltanto lesioni. Ora, qui c'è da dire due cose. Uno è che in Italia il sistema penale italiano, a parte che abbiamo ancora il famoso codice penale fascista di cui ci dovremmo tutti vergognare, io mi vergogno come italiano, non so voi, spero che vi vergognate di avere scritto sulla carta d'identità nazionalità italiana, perché appunto abbiamo ancora a 60 anni, poi il 25 aprile si fanno le ricorrenze, le rimembranze, ma ci fosse un cane, forse un cane lo farebbe, non c'è, però un umano non c'è che dica leviamo, stracciamo questo codice firmato ancora da Benito Mussolini e facciamone uno un po' più democratico. Un codice democratico, se lo facessero un giorno, se mai lo faranno, quando li avremo mandati tutti a zappare, questi ci avremmo messi con un po' di con le nostre mani, l'avremmo buttati via e ci avremmo messo, oppure comunque le facciamo da soli, insomma, nei paesi un po' più civili del nostro, cioè esiste il reato di tortura, che è un reato che non permette queste porcherie che sono successe qui col caso Cucchi, nel senso che secondo un ragionamento logico, ora se una persona viene presa in consegna da alcuni agenti, carabinieri o polizia, che siano, è chiaro che il senso comune, il buon senso, il ragionamento, la razionalità ci dice che qualunque cosa succeda a quella persona, la responsabilità è di chi ce l'ha in consegna. Perché? Perché questo non è libero né di alimentarsi, né di lavarsi, né di curare la propria igiene, è in balia di alcuni e di un potere totale. Chi ti prende in consegna ha un potere totale nei tuoi confronti, tu non sei libero di fare niente, addirittura sei ammanettato, incarcerato, messo in una cella. Quindi i carabinieri e le forze di polizia che l'hanno preso in consegna, prima l'uno e poi l'altro, per polizia intendiamo polizia penitenziaria, sono i totali responsabili di quello che avviene a una persona. Per di più è comprovato che l'hanno pestato, le conseguenze di questo pestaggio hanno prodotto la morte. Ora, è chiaro che un magistrato ragiona con i codici, le leggi, le sottoleggi, appunto il codice penale fascista, e Mussolini chiaramente non poteva punire le guardie in quanto era una struttura, un regime, quello mussoliniano, che piace tanto ai governanti di oggi, anche a quelli a parte dell'opposizione, diciamoci la verità, in fondo sono un po' mussoliniani i nostri parlamentari, il 90% dei nostri parlamentari ha questo, quindi si basava intorno al mantenimento dell'ordine, quindi un regime come quello fascista è chiaro che privilegiava chi l'ordine lo mantiene, non ossia le guardie, l'ordine ferreo, l'ordine duro, l'ordine totale, il silenzio, non si parla, qui non si parla, ricordate nei film che abbiamo visto, perché per fortuna noi non abbiamo vissuto quel periodo, nei film che abbiamo visto di quel periodo, che hanno ricostruito quel periodo, c'era scritto negli uffici, in voi passi, qui non si fa politica, qui non si parla di politica, si poteva parlare solo di sport o di altre cazzate varie, perché è un paese della cazzata questa, la cultura italiana è la più squallida che esista. E dunque, ecco, il punto quindi è che quindi non c'è in quel codice uno strumento che permetta di esplicare questo concetto, che è l'unico concetto umano che può conoscere un essere umano, ossia chi ti prende in consegna, chi ti toglie la libertà, chi ti tiene in totale soggezione è il responsabile di qua, anche se tu scivoli per le scali, la responsabilità è di chi ti tiene in soggezione, chi ti ha, e ha catturato, il termine cattura è quello, arresto, cattura, e questo è successo, il caso che alcune persone, tra l'altro per un diciamo sospettato di fare piccolo spaccio di hashish viene catturato, già questa è un'anomalia tutta italiana, perché vabbè, e poi in più attuano pure un pestaggio questo ragazzo, poi lo prendono e lo portano in ospedale, più pestaggi probabilmente ha subito in ospedale, lo danno agli, lo consegnano ai medici con una con un certo sottolineando il comportamento, avranno detto sicuramente i medici, questo è un non date retta a quello che dice, un lamentoso, è uno che cerca di sfuggire, quindi buttatelo lì. I medici, anche loro hanno la loro responsabilità, perché la colpa dei medici qual è? Quello di dar retta alle guardie, non di dar retta al famoso giuramento che avrebbero dovuto fare una volta, ma che pare che insomma quasi nessuno rispetti, ossia prima di tutto non dar retta a uno che cos'è per la legge, ma prima per che cos'è come essere umano, quindi curarlo. Quindi i medici sono responsabili in seconda battuta, però in prima battuta sono coloro non solo che l'hanno pestato, ma che hanno preso in consegna questa persona e l'hanno portata alla morte. Ecco, ora i magistrati non hanno potuto ragionare così, perché in Italia non c'è un codice, non c'è un codice, c'è appunto il codice fascista, che quindi non prevede questa cosa. Il reato di tortura è proprio questo, prevede che il reato di tortura è soltanto nei confronti di chi ti ha in piena, in totale soggezione, cioè è un reato che vale soltanto per le forze dell'ordine, apposta in Italia non lo adottano, perché in Italia è uno stato di polizia, non è vero che è uno stato democratico. Le baggianate che raccontano i famosi 25 aprile sono tutte baggianate, l'Italia è uno stato di polizia, perché si vede su questi terreni, tant'è vero che qui carabinieri prima, poi agenti di polizia penitenziaria catturano, sottraggono la libertà, riempiono di botte, portano alla morte un ragazzo, non sono responsabili se non di abuso, piccole cose, prenderanno 6 mesi con la condizionale, lo vedrete. E allora che cosa significa questo? Che noi non dobbiamo assolutamente mai far collimare il nostro pensiero con quello che fa la magistratura, non solo perché c'è una distanza di carattere culturale, ma perché il magistrato, siccome deve obbligatoriamente attenersi ai codici, e i codici italiani sono i peggiori che esistono sicuramente in Europa, perché sono quelli scritti appunto da Mussolini, è chiaro che lui deve attenersi a quei codici, non può ragionare come una persona libera, e quindi quello che decide un magistrato è sempre molto distante dalla realtà, profondamente distante dalla realtà, anzi è il contrario della verità, soprattutto quando si parla di questioni in cui sono coinvolti le forze dell'ordine. L'abbiamo visto a Genova, lo vediamo in ogni situazione. Al di là del fatto della fiducia, della stima che possiamo dare o che possiamo non dare a un magistrato, sta di fatto che il magistrato è obbligato a applicare la legge italiana è quella fascista, e quindi, perché l'Italia non è un paese democratico, è uno stato di polizia, e quindi non può che allontanarsi fortemente dalla realtà, dalla verità. La verità non può essere mai, questo vale come principio, lo diceva già Gandhi, la verità non si trova nei tribunali come fatto etico, morale, generale, no? E Gandhi non è che fosse un violento, però affermava questa grande cosa. In Italia è ancora più vero, perché le leggi che presiedono ai processi, agli atti d'accusa, alle indagini, sono delle leggi totalmente anti-egualitarie.